Scientificast, podcast scientifico italiano, puntata numero 86. Carissimi, benvenuti alla puntata numero 86 di Scientificast, podcast di scienza, ai microfoni Paolo Bianchi.
E Simone, e auguri Paolo, perché oggi è il tuo compleanno.
Merci, fanno 32.
Euro?
No, anni.
Ah, va bene. Ahimè. D'accordo. Beh, il significato del numero 32...
Non lo voglio sapere.
Comunque sappiate che questa puntata esce un po' in ritardo perché dobbiamo aspettare un intervento molto importante di cui parleremo subito a inizio puntata, quindi ci scusiamo per il ritardo con cui stiamo uscendo. Ma la cosa importante
non
a questo
siamo
punto...
molto in ritardo. C'è anche da dire che usciremo anche la vigilia di Natale.
Eh sì, esatto.
Quindi due
però
puntate.
Questo non era
Natale.
Spoiler.
Vabbè, un po' spoiler, però un po' chi se ne frega, perché noi vi faremo i nostri auguri e poi il team genovese ha in serbo qualcosa di speciale per la vigilia di Natale.
Esattamente. Veniamo al significato dei numeri, che mi sembra molto importante. Il numero 86, stiamo arrivando addirittura d'arrivo perché i numeri arrivano fino al 90, poi dopo non c'è più niente.
No, quindi niente più Camelot con 2T.
No, niente più Camelot con 2T, a meno che non trovi un sito altrettanto furbo che vada avanti dai numeri 90 in poi.
Sì, ma l'8 arriva fino al 90.
Sembra che sia importante solo il l'8. Comunque, il numero 86 in scienza è il numero del radon.
Oh, il nostro amico radon, del quale abbiamo parlato di recente.
Esatto, un bel gas radioattivo che è un problema per tutte le case che sono costruite con delle pietre che contengono materiale radioattivo e che possono rilasciare questo gas nelle cantine, quindi in tutti i luoghi non areati, e potrebbero provocare un accumulo di questo gas che è piuttosto nocivo, anche se poi, come abbiamo detto qualche tempo fa, ci fanno le inalazioni nelle terme.
Tutta salute.
Inspiegabilmente dicendo tutta salute in barba a tutte le pubblicazioni scientifiche degli ultimi 92 anni.
Andatevi a ribeccare quella puntata di due mesi fa circa.
Sì, un paio di mesi fa direi.
La linkiamo ovviamente nelle note dell'episodio perché è molto interessante e nessuno ci ha risposto. C'è
no,
da dire
infatti,
questo.
No, ci ignorano completamente o forse hanno paura di noi.
O forse
in ogni
paura.
Caso. 86 sì. Sono anche il numero dei metalli che ci sono nell'attuale tavola periodica, ma soprattutto la cosa importante dell'86 è che 86 significa 86are qualcosa, significa in slang americano essere fuori da, essere cacciati da.
Perché?
Quindi hai presente come diceva, come si chiama quel reality in cui diceva sei fuori, è tipo quello con Briatore.
Con Donald Trump,
esatto,
l'originale.
Con Briatore in italiano, ecco, okay. Tipo invece di stai fuori doveva dire sei 86 e adesso noi utilizzeremo 86 in questo modo,
ma
in questa
perché?
Puntata, non lo so, comunque... L'86 è un numero importante anche per Camelot con la doppia T, perché ci ricorda che il simbolismo e il significato sono la purezza e il sentimento di amore puro e disinteressato che c'è solo tra persone virtuose e simili interiormente. Gli abbinamenti...
Un po' come me e te, Simone. No.
No, questo okay. È un po' gay. Gli abbinamenti sono miele, squadra, anitra.
Anitra in che senso?
Anitra.
Io l'unico anitra che conosco è quello per pulire il water.
Esatto. E vabbè, si vede che cioè, è anche
che
l'animale
c'è un significato,
come significato
okay,
di
perfetto.
Purezza. Seta, trionfo, iena, dopo essersi mangiata l'anitra. Orfano, spacciatore. Spacciatore non è tanto purezza e amore però,
No,
e
decisamente
dopo,
no.
Sai qual è quello dopo? È strangolare.
È un... non voglio dirlo.
Doglie, olio e sfera.
Ci mancherà Camelot dopo il 90. Io
provate,
me lo sento.
Provate a dire doglie e olio. È difficilissimo.
Dovete essere molto puri per farlo. Sì. E Camelot mi mancherà un sacco, però non piangiamo prima del tempo. Anzi, entriamo nel vivo di questa puntata 86 con il consueto sommario. In questa puntata di Scientificast analizziamo e valutiamo le prospettive della recente conferenza sul clima di Parigi e lo facciamo con Serena Giacomin. Parliamo poi di Fast Radio Burst, un fenomeno astrofisico molto interessante. Lo facciamo con Andrea Possenti dell'INAF. Si è conclusa da poco la conferenza sul clima di Parigi, COP21, titoli molto entusiasti per la stampa internazionale per l'accordo raggiunto, mentre in Italia sulla stampa locale e sulla stampa nazionale prevale lo scetticismo. Vediamo di capirne di più nel prossimo intervento, nel quale intervistiamo Serena Giacomin.
Benvenuta Serena e grazie per essere qui con noi a parlarci di cambiamenti climatici. Ricordiamo che Serena è meteorologa del Centro Epson Meteo e ha studiato in questi giorni attentamente cosa è successo alla COP21 di Parigi. Grazie Serena per essere qui.
Ciao Simone, ben ritrovato, ciao a tutti.
Dunque, abbiamo introdotto la questione dei cambiamenti climatici. Negli telegiornali, praticamente tutti i media, sia su internet che sulla carta stampata che in televisione, hanno parlato della COP21, questa conferenza fra varie nazioni che si è tenuta a Parigi ed è una conferenza incentrata sul clima e sui cambiamenti climatici. Ci spieghi un po' che cosa si discute solitamente sulla COP21 e che cosa sono questi cambiamenti climatici, anche se ovviamente ormai tutti sanno di cosa si sta parlando, ma insomma faccio un po' riassunto della storia fin qua.
Ok, va bene. Allora, sicuramente un appuntamento importante, più che altro perché si parla di cambiamenti climatici che riguardano tutto il pianeta, che riguardano tutte le società tra loro così differenti. È importante perché dopo anni di attesa, tra centinaia di alternative testuali, durante questa COP21 è stato approvato in definitiva un testo che costituisce un nuovo accordo sul clima. E questo accordo è stato chiamato, per l'appunto, lo ricorderemo così negli anni, come Accordo di Parigi o come Paris Agreement, quindi sentirete queste due cose. È stato approvato il 12 dicembre 2015, quindi anche questa è una data importante. Perché? Perché è così fondamentale come tappa? Perché alla fine questo accordo, nel bene e nel male, è stato condiviso da ben 196 paesi e all'interno dell'accordo si delineano i profondi cambiamenti strutturali che saranno necessari per il futuro. Necessari su, riguardo a che cosa? Riguardo ai sistemi energetici, riguardo al sistema dei trasporti, riguardo ai sistemi infrastrutturali, tra l'altro fra paesi che tra loro sono veramente tanto diversi, quindi certo, bisogna anche rendersi conto un pochettino della complessità del tema e della complessità appunto dei discorsi che si sono effettuati all'interno di questa COP21. Sì. E si sottolinea anche un po' gli impegni che dovranno prendere la società civile, il settore privato, delle istituzioni finanziarie, tutte per andare verso una stessa direzione. È un accordo universale che richiede a tutti gli stati di agire, di dichiarare i propri obiettivi, di pianificare e implementare strumenti di mitigazione a livello nazionale, quindi ognuno per la propria nazione. Parliamo un po' di obiettivi di mitigazione, perché mi sembra il punto chiave. Si sono messi d'accordo sul fatto che occorre tenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali e fare anche degli sforzi per limitare l'incremento della temperatura a 1,5 gradi centigradi, riconoscendo che ciò ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti del cambiamento climatico. Quindi sicuramente un obiettivo importante. Tra l'altro dal 2050, quindi nella seconda parte di questo secolo, occorrerà far sì che la quantità di gas emessi in atmosfera sia pari alla quantità assorbita, quindi in generale abbiamo poi un bilancio nullo. Direi che una frase che ci spiega un pochettino com'è che è andata questa cosa, come è andata questa COP21, è quella di Bill McKibben, che è il cofondatore di 350.org, che ha detto: questo accordo non salverà il pianeta, ma potrebbe aver salvato la possibilità di salvare il pianeta. E Simone, diciamoci la verità, a seguito di questa COP effettivamente prendere una posizione non è stato semplicissimo.
Ecco, infatti tu stai anticipando il mio dubbio, perché tutti hanno parlato di questa COP21, ma non tutti ne hanno parlato in senso positivo, perché in molti giornali, soprattutto italiani, hanno subito espresso delle perplessità dicendo che tutto sommato sono tutte chiacchiere da bar, tra virgolette, che di fatto poi non cambierà niente. Tu cosa ne pensi?
Guarda, in realtà avere un'idea formata su questa cosa, cioè per avercela ci ho impiegato del tempo, perché non è facile, non essendo lì presente, capire esattamente quelle che sono le dinamiche, perché le dinamiche sono molto complesse, ovviamente prendono in campo diversi fattori, e poi soprattutto, come abbiamo detto, quando si parla di 196 paesi del mondo, effettivamente è anche quasi difficile fare una panoramica completa o di immaginarsi com'è che possono avvenire le discussioni all'interno di queste due settimane di discussione. Allora, sicuramente ho avuto la sensazione anch'io che chi è stato lì presente ha definito questa COP21 e l'accordo di Parigi come un momento storico. Invece la stampa nazionale si è più schierata sulla posizione del flop totale, quindi qualcosa di completamente inutile. Allora, forse la cosa più interessante in questo caso è cercare di capire quelli che sono i pro e quelli che sono i punti invece negativi dell'aspetto dell'accordo. Allora, sicuramente da chi è stato lì tutti hanno confermato che questo è stato un processo di negoziazione impeccabile, quindi vuol dire che ci sono stati tavoli di confronto che sono durati ore, dove la gente fondamentalmente si è stancata, dove tutti hanno proprio fatto la loro parte, tutti tra l'altro. Tutte le varie proposte si trovano anche su internet, quindi da quel punto di vista la trasparenza sicuramente è molto elevata. Poi c'è stata la partecipazione delle più alte cariche elettive, sia dei paesi democratici che non democratici, quindi c'è da dire che rispetto magari a altre COP questo è un punto positivo, nel senso che hanno partecipato le cariche elettive più importanti di tutti i vari paesi. Certo. Un altro aspetto positivo sono quelli che si chiamano INDC, che sono quelli scritto INDC, sono gli Internationally Determined Contribution, cioè sono gli impegni di riduzione volontari presentati da circa 180 paesi, e questi 180 paesi sono i responsabili del 95% delle emissioni, un calcolo fatto nel 2012. Quindi anche questo sicuramente è un aspetto importante, cioè i paesi addirittura prima di andare alla COP21 hanno dichiarato il loro impegno di riduzione volontario. Un altro aspetto interessante è quello che è stato stabilito un obbligo di reporting da parte di tutti, quindi da qui poi nei prossimi anni tutti i paesi saranno impegnati a descrivere quelli che sono i loro impegni, gli impegni già presi e gli impegni del futuro.
Sì.
Poi ci sono state tipo 90 menzioni delle rinnovabili, quindi anche le rinnovabili hanno sicuramente avuto un ruolo importante, così come un ruolo importante ce l'hanno avuto anche le foreste, che alla fine saranno il 20-25% degli impegni totali al 2030. E si è parlato anche dei flussi finanziari, che dovranno essere coerenti con il percorso a basse emissioni che si farà nel futuro. Flop totale perché? Perché abbiamo un'assenza di target di emissioni da ridurre, si parla tanto di un top di temperatura, la temperatura che non andrà superata, ma non si ha un target di emissioni, quindi un totale limite di emissioni da emettere in atmosfera, e questo ovviamente rende un po' difficoltoso e forse anche un processo in cui è difficile mantenere la trasparenza sulle azioni intraprese e il supporto fornito se non si parla di emissioni totali da ridurre.
Certo.
E ovviamente c'è chi dice: vabbè, ma tutto è demandato alla buona volontà, e quindi che cosa succede se qualcuno...
Esatto.
A un certo...
se qualcuno decide di non rispettare, che succede?
Se qualcuno decide di non rispettare, allora...
Ma cambia idea, perché l'accordo firmato, ok che è firmato, però immagino che non sia vincolante, nel senso che come per tutti gli accordi internazionali c'è sempre un certo margine di manovra, nel senso che se poi io con i miei investimenti non riesco a raggiungere l'obiettivo... Che succede?
Allora, forse in questo caso è importante introdurre un concetto che riguarda proprio l'accordo di Parigi, perché non è un decreto attuativo. Cioè l'accordo di Parigi non è un decreto attuativo. Con questo cosa voglio dire? Che questo è un accordo ed è un punto d'inizio. Da quel punto d'inizio occorrerà lavorare per far sì che tutti i paesi poi decidano come attuare questo accordo, non so se mi sono spiegata, è come se questo fosse il punto d'inizio di una serie di battaglie che occorrerà fare nel futuro. Questo non è un punto d'arrivo, ma è semplicemente un punto d'inizio. Importante perché? Perché tutti i paesi hanno deciso di partecipare, questa è la prima volta.
Certo.
Però da qui inizia un enorme lavoro che occorrerà fare nel futuro per far sì che la strada e la lotta al cambiamento climatico sia sempre più preponderante. e una lotta che poi determinerà la mutazione di tutti i sistemi energetici, dei trasporti infrastrutturali di cui parlavamo prima. Quindi probabilmente la chiave di lettura dell'accordo che va modificata. Probabilmente in molti si aspettavano che da questo accordo ne uscisse fuori una serie di regole che ciascuno Stato doveva rispettare. In realtà non è proprio così. Cioè, questo è un accordo universale e poi successivamente verranno stabiliti tutti i target, tutti gli impegni che i paesi e il modo in cui questi paesi intendono, come si dice, affrontare questi impegni.
Sì, sì, esatto. E quindi l'importante sostanzialmente è che per la prima volta dopo tanti anni, perché comunque di cambiamento climatico non è che se ne parli proprio da ieri, insomma, la COP21 ha un numero 21 perché non è proprio la prima, e quindi il discorso è che è importante questa conferenza perché per la prima volta così tante nazioni hanno sottoscritto un accordo, se non altro, di intenti comuni.
Sì, diciamo che per la prima volta nella storia 196 paesi del mondo sono stati coinvolti e hanno firmato un accordo, già mi sembra abbastanza. È vero sicuramente, come dicono in tanti, che probabilmente le cinghie di questo accordo sono state abbastanza lente da far sì che poi per esempio stati come Cina, India e Arabia Saudita, che probabilmente non ne avevano la minima intenzione, fossero coinvolte. Evidentemente per trovare un accordo che coinvolgesse Cina, India e Arabia Saudita si sono dovute trovare delle mediazioni, però certo. Come probabilmente la chiave di lettura è proprio questa, cioè vediamo questo accordo come un punto d'inizio, come un processo che cambierà il modo di produrre energia, di fare sistema all'interno delle società e di avere rispetto per l'ambiente, però sicuramente è l'inizio di una serie di battaglie che andrà fatta. Non è una battaglia che va vissuta come vinta o persa, perché non è l'unica, cioè il percorso è lungo.
Chiaro, però è un inizio, diciamo.
Sì, sicuramente una cosa importante che bisognerebbe capire è che si può ad oggi contare anche su delle tecnologie dirompenti e credere nel ruolo dell'innovazione. Che cosa intendo dire? Che nel passato, per esempio, noi non ci potevamo immaginare che determinati tipi di tecnologie avrebbero avuto un successo così grande da stravolgere la vita e la quotidianità delle persone. Faccio un esempio: il fotovoltaico tra la COP15, che è quella che si era svolta a Copenaghen, e oggi ha avuto una riduzione del prezzo del 75%, diventando ovviamente centrale nella produzione di energia. Cioè nel 2014 per esempio in Italia le rinnovabili, quindi parlo delle rinnovabili e non solo del fotovoltaico, sono salite al 43,3% della produzione nazionale di energia elettrica. Questi sono i numeri enormi che noi non ci saremmo neanche immaginati, quindi probabilmente questo è un processo in divenire, un processo che dipenderà da quale sarà il futuro delle emissioni di ciascuno dei paesi che è stato preso in considerazione, da quale sarà il processo dell'innovazione delle tecnologie di cui noi saremo in possesso e da quale sarà anche l'effetto delle emissioni sul clima del nostro pianeta. Capisci quante sono le variabili? Non solo il numero di paesi che sono coinvolti, ma anche come tutti questi aspetti si evolveranno nel futuro. Quindi bisognerà sicuramente avere un po' di speranza e poi di fede, ecco, in questo cambiamento e sicuramente e metterci tutto l'impegno possibile, perché come dicevo prima, la cosa in cui credo è che questo è un punto d'inizio su cui poi bisognerà lavorare nel futuro. È una grande opportunità, cioè va vissuta come una grande opportunità, come un evento storico che è destinato a diventare una specie di spartiacque, un po' come il protocollo di Kyoto è diventato l'inizio dell'era delle rinnovabili. Abbiamo che la COP21 è l'inizio della fine dei combustibili fossili, possiamo vederla così.
Quindi tu comunque la vedi in maniera fiduciosa, cioè la COP21 non cambia da oggi al domani la situazione, ma questa cosa era utopistica da pensare, però la vedi come una buona risorsa per il futuro. Quindi tu sei ottimista per il futuro.
Allora, mettiamola così, tutte le varie polemiche che sono state dirette verso la COP21, io in parte posso anche comprenderle, però riguardano dei problemi che esistevano esattamente 3 giorni prima della COP21 e quegli stessi problemi esistono dopo la COP21. Quello che ho capito approfondendo bene l'argomento è che la COP21 nel modo in cui è organizzata e per l'evento che è va vissuto in un altro modo. La COP21 è un momento di incontro e confronto tra tantissimi stati, e questi stati si devono mettere insieme e capire qual è la strada da seguire. Non cambia niente con la COP21 se non il modo di pensare delle persone, confrontandosi tra loro. Secondo me avere un giudizio negativo in toto lo ritengo un po' poco lungimirante, e poi secondo me mina un po' la volontà e anche l'entusiasmo, che in questi casi direi che è essenziale, sostanziale, di chi punta ad accelerare le politiche climatiche. Per esempio, la conferma di quanto sia importante la COP21 è arrivata dalla Germania subito dopo il summit, che ha annunciato un piano per la generazione di energia elettrica senza carbone. Mettiamola così, se non si fosse ottenuto niente, per quale motivo i paesi dovrebbero avviare delle politiche più incisive?
Sono perfettamente d'accordo con te. Mentre invece, parlando in conclusione, visto che abbiamo parlato di cambiamenti climatici e di futuro della Terra, parliamo di futuro della pianura padana. Quando è che smetterà di fare caldo?
Guarda,
mancano... perché...
in due parole, non ci sono tante speranze riguardo a questa cosa. No, mi spiego meglio. Fino a comunque, diciamo che dicembre più o meno proseguirà così. Abbiamo questa stabilità cronica che non permette, se non ha un po' di nuvolosità, un po' di piovigine, di ribaltare un po' le carte meteorologiche che abbiamo sul tavolo in Italia. A gennaio aspettiamo questa svolta, però i modelli per ora sono abbastanza statici, ecco, e sai benissimo che io più di tot giorni là non guardo con le previsioni del tempo, perché l'indice di affidabilità si abbassa troppo. Sicuramente non sarà un bianco Natale, così anche a Capodanno mi sa che la neve non verrà a bussare alle nostre porte.
Ecco, va bene, peccato. Ci lasci con una brutta notizia, pazienza, sarà per il Natale prossimo, sperando che i cambiamenti climatici ce lo permettano,
esatto, va bene.
Va bene, grazie mille Serena, ci sentiamo presto. E ancora grazie a Serena per questo intervento. Sai Paolo, l'altro giorno quando sono andato a Milano a sentire Serena per accordarci questa intervista, siamo andati a cena insieme e mentre parcheggiavo davanti al ristorante ho fatto un parcheggio in retromarcia, assolutamente con la classe che mi contraddistingue. In realtà era un parcheggio terrificante, difficilissimo. Comunque vabbè, appena concluso il parcheggio in retromarcia passa vicino un vecchio che mi guarda e mi fa: uè, che manovrina che hai fatto, te la sei segnata a casa prima? Con questo tono qui.
Grande, io adoro i vecchi di Milano. Sono una cosa
bellissima.
Un milanese
abbruttito.
Bruttissimo.
L'ho conosciuto
davvero. Ma i vecchi in particolare, mia sorella, vabbè, abita in un condominio, me ne racconta.
Perché Paolo ha una sorella, sappiate che io ho scoperto qualcosa come tre settimane fa che io...
Ma
che
come
Paolo
tre settimane fa? Ma ci conosciamo da 10 anni. Anche guarda, no, chi di che 10 anni? 15 anni.
15 anni. Diciamo, io non sapevo che Paolo la tiene segregata in una torre.
Sì,
con un drago a guardia per evitare che qualcuno la insidi.
No, in realtà la torre è un condominio di Milano.
Ok, e quindi sì, è irraggiungibile.
I draghi sono i vecchi che ci abitano.
È irraggiungibile perché non ci sono parcheggi, quindi comunque non puoi trovare posto per rapire tua sorella.
Sono cose belle, ma i nostri amici aspettano la risposta per delle stelle,
certo,
per questo anno 2016
stalle.
Che si sta aprendo, delle stalle più che altro, e oggi mi sembra che sia il turno del leone e della vergine.
Esattamente, siamo arrivati al momento più importante, a metà dello zodiaco.
Ah, ma perché? Ah no, perché pensavo che il leone era più importante di... Vabbè, del cancro sicuramente.
Beh, il cancro
parlato chiunque
più importante. No, la Vergine è la metà. Siamo a metà dello zodiaco, del nostro oroscopo per il 2016. Abbiamo
non
fatto...
ce la faremo mai per il 2016, però infatti, noi continuiamo.
Abbiamo fatto un sacco di previsioni, la gente ci dice entusiasta che il 2016 sarà tutto più bello perché sa quale indirizzo prendere. Cari amici del leone,
non fatelo, vi scongiuro, non fatelo.
Okay. Prego, leone, signora. Cari amici del leone, la costellazione è tipo un trapezio e forse un leone si intravede effettivamente, o un ferro da stiro, uno dei due, però il leone faceva sicuramente più fighe in passato e quindi hanno scelto quello.
Anche perché il ferro da stiro penso non esistesse.
Questo lo dici tu. La stella principale comunque è Regulus in latino, un sistema di 4 stelle a soli 79 anni luce da noi, dal colore tra l'altro tipicamente azzurro. La mitologia vuole che sia il leone Nemeo ad essere quello che è stato posto nel cielo, questa volta senza un valido motivo, nel senso che non aveva meriti. L'unico merito che ha avuto è stato quello di strappare un dito al solito Ercole, che era dopo che il granchio l'aveva, poi è arrivato il leone mio, che comunque a quanto pare era preso di mira da tutti gli animali del circondario, perché, cioè, nel senso, tre volte che passavo, facevo un passo, c'era qualcuno che...
L'ariete no, è anche sfigato anche l'ariete, se non
sì, ma l'ariete non se l'era presa con Ercole, infatti l'ariete lo sacrificavano tutti. Invece il leone Nemeo era invincibile, era a prova di qualsiasi arma. Ercole ci ha spaccato una spada, poi ci ha spaccato le frecce, poi ci ha spaccato una clava, e ci ha messo un sacco di tempo a capire che era invincibile, perché già dopo che ti spacca una spada forse puoi non provare la clava.
Però, poi alla fine l'ha ammazzato, no, Ercole?
Sì, l'ha ammazzato picchiandogli forte la testa e
non spaccandosi la bella testa.
Esatto, sì, perché a quel punto comunque vabbè. Comunque, cari amici del leone, A voi di questo segno così fiere, così regale, consigliamo per il 2016 di cercare lavoro come carro armato o giubbotto antiproiettile.
Non male.
Esatto, questo è
lavoro
il nostro...
soprattutto a basso rischio.
Questo è il nostro consiglio come scientifica. Passiamo agli amici della Vergine.
Divento un carro armato.
Esatto.
Mi sembra molto valido come consiglio.
Esatto. Cari amici della Vergine, per quanto sin dall'asilo, perché oggi i bimbi sono piuttosto precoci, vi facciano facili allusioni sul vostro segno, la Vergine...
Ma no! Ma come?
È vero, lo fanno tutti. La Vergine...
Ma non è possibile, ma non dall'asilo, dai, non voglio crederlo.
Vabbè, io ti ho detto, vabbè, i bambini sono precoci. La Vergine è la costellazione più estesa dello zodiaco e la seconda più estesa di tutta la volta celeste. La trovate da febbraio a luglio dominare l'intero cielo sopra di voi. La stella principale è la Spica, con la P... con la P, ed è tra le stelle più luminose della volta celeste. Peraltro, essendo a 262 anni luce da noi, è anche più luminosa dal punto di vista assoluto, in termini assoluti. Dal punto di vista mitologico, la Vergine è associata a un sacco di divinità femminili minori o ad Atena, che evidentemente, nonostante fosse famosa, non se la filava nessuno. La mitologia...
La saggezza adesso non...
La saggezza, okay. Sì.
La saggezza.
La mitologia associata alla Vergine è noiosissima, include sempre dei suicidi o delle morti orrende. Adesso non sto a raccontarvele perché poi ognuna c'aveva la sua morte, il suicidio, o comunque insomma moriva male. La morale è che comunque essere vergini può nuocere gravemente alla salute, ma anche darla via come se fosse riso un matrimonio.
Esatto, fermiamoci.
Non è una buona scelta.
No,
quindi
infatti,
per il 2016, amici ed amiche della Vergine, consigliamo prudenza,
In ogni caso.
Esatto.
Perfetto, allora passiamo alla seconda parte di questo episodio numero 86 di Scientificast e parliamo di Fast Radio Burst.
Cari amici di Scientificast, siamo qui oggi con Andrea Possenti e Sara Turiziani per fare una piccola chiacchierata su un argomento particolarmente nuovo del mondo dell'astrofisica. Stiamo parlando dei lampi veloci di onde radio, un argomento così nuovo che anche per chi si è occupato di astrofisica come me fino a una decina d'anni fa è del tutto inesplorato. Ma lascerei subito la parola ad Andrea in modo che si possa presentare e per poi entrare subito nel vivo del discorso.
Sì, innanzitutto buona giornata a tutti, sono, come dicevi, Andrea Possenti, lavoro all'Osservatorio Astronomico di Cagliari, una delle 18 strutture dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. In questa sede mi occupo da tempo di pulsar radio, oggetti compatti, stelle di neutroni, buchi neri. Nel contesto di una ricerca di questo tipo, qualche anno fa, sono stati scoperti questi eventi radio impulsivi che hanno preso il nome di Fast Radio Burst, a cui è stata fatta menzione.
Ecco, Sara, aiutami un pochettino anche tu che sei astrofisica e quindi ne sai sicuramente più di me. Di che cosa stiamo parlando? Sono impulsi di onde radio, cioè le onde radio sono le stesse che noi utilizziamo per le comunicazioni radio, ma che cosa c'è di diverso in questo genere di impulsi?
Allora, si tratta di degli impulsi molto rapidi, nell'ordine del millisecondo, che raggiungono delle intensità molto elevate. Si pensa, ci sono diversi indicatori in questo senso, che non si tratti di oggetti all'interno della nostra galassia, ma che questi impulsi provengano da galassie esterne alla nostra, quindi dell'universo lontano. sono stati scoperti però soltanto una decina di anni fa, quindi si tratta di qualcosa di molto nuovo, sono quindi dei fenomeni molto misteriosi e di cui magari Andrea ci può spiegare un pochino di più che cosa si osserva veramente al radiotelescopio, come sono stati scoperti e in che cosa si differenziano da altri fenomeni in cui si vedono variare le onde radio, perché ad esempio anche le pulsar sono state scoperte nel 1974 grazie alla loro variabilità nel radio, ma è una variabilità molto diversa, giusto Andrea?
Sì, certamente. La caratteristica di questi fast radio burst, lampi radio veloci, è da un lato appunto la brevissima durata dell'evento, come menzionavi tu, dell'ordine di qualche millisecondo. La seconda caratteristica è il fatto che il segnale, quando lo raccogliamo ad un radiotelescopio, non arriva a tutte le frequenze di osservazione allo stesso tempo, ma arriva prima alle frequenze di osservazione un po' più alte e poi via via alle frequenze di osservazione progressivamente più basse. Questo risponde a un fenomeno ben noto in fisica che si chiama, in termine tecnico, dispersione del segnale, ma per voler essere più semplici, si tratta semplicemente del fatto che attraversando il mezzo interstellare e intergalattico, che non è mai completamente vuoto, le onde radio non possono muoversi alla velocità della luce, proprio perché non si tratta di vuoto a essere attraversato, e quindi subiscono un rallentamento che dipende dalla loro frequenza. Quelle di frequenza più alta si muovono un po' più velocemente, quelle di frequenza più bassa si muovono un po' più lentamente e quindi dopo aver percorso un cammino abbastanza lungo, il segnale, un eventuale segnale impulsivo che parte a tutte le frequenze allo stesso tempo dalla sorgente, arriva al radiotelescopio come un treno di impulsi in successione uno dopo l'altro a partire dalle frequenze più alte fino via via alle frequenze più basse. Ed è proprio dalla misura di questo ritardo fra il tempo d'arrivo alla frequenza più alta e il tempo d'arrivo alla frequenza più bassa, che è possibile inferire all'incirca la distanza percorsa dal segnale prima di giungere al radiotelescopio. E in questo modo abbiamo potuto concludere che le sorgenti di questi segnali sono molto probabilmente a grandissima distanza da noi, ben oltre i limiti della nostra galassia.
Cioè, mi state dicendo praticamente che ricevete con i vostri radiotelescopi un segnale che dura qualche millesimo di secondo, ma all'interno di questo segnale ci sono diverse frequenze, e queste frequenze arrivano una dopo l'altra, e grazie a questo ritardo riuscite a capire da quanto distante viene questo segnale, e che queste distanze sono molto più grandi delle dimensioni della nostra galassia, tutto insieme in un'informazione contenuta in poche onde radio su pochi millisecondi.
È esattamente così, e questo le differenzia principalmente dalle pulsar radio, cui in precedenza è stata fatta menzione, in quanto ne conosciamo ormai oltre 2000, tutte presentano questa segnatura, questo particolare effetto, dovuto al fatto che anche i loro impulsi percorrono il mezzo interstellare, ma l'entità del ritardo massimo misurato fra l'impulso che arriva alla frequenza più alta e quello che riveliamo alla frequenza più bassa è sempre compatibile con una distanza per queste sorgenti tale da metterle all'interno della nostra galassia o al più in una delle galassie satellite della Via Lattea come le nubi di Magellano. Viceversa, questi nuovi segnali arrivano da molto molto più lontano, da distanze dalle quali segnali di pulsar cosiddette normali non sono mai stati rivelati. Bisogna dire in particolare che una pulsar si distingue anche molto facilmente da questo tipo di nuovo evento, perché l'impulso non è mai o quasi mai isolato, arriva in serie ripetitive, a volte anche ripetitive per lunghissimi periodi dell'ordine degli anni e dei decenni, e conseguentemente certamente la fenomenologia alla base dei due fenomeni è molto diversa.
Ecco, io qui però avrei due domande un po' da uomo della strada. La prima è sulla potenza, cioè se voi mi state dicendo che è come se noi ricevessimo un segnale emesso da un'antenna veramente lontanissima, immagino a questo punto milioni di anni luce, cose di questo genere, miliardi di anni luce, vorrebbe dire che quando è stato emesso questo segnale era straordinariamente potente.
Sì, potente, non in realtà oltre l'immaginabile. Si tratta di un'energetica rilevante, ma esistono in natura, nel cosmo, fenomeni già ben catalogati, come ad esempio i lampi gamma, che hanno un'energetica superiore. Quindi dal punto di vista dell'energetica non ci sono particolari problemi a inquadrare questi fenomeni. È più difficile capire qual è l'esatta natura dell'evento fisico che li genera. Questo è ancora largamente dibattuto nella comunità scientifica.
Beh, d'altronde è una scoperta che a pochi anni d'età rispetto ad altre, c'è ancora tutto il tempo per investigarla. Quindi stiamo parlando di eventi che provengono da distanze estremamente grandi, che hanno energia molto elevata, però in qualche maniera confrontabile o più piccola di altri eventi che già in qualche maniera conosciamo, ma d'altra parte fatichiamo moltissimo a capire da che cosa possano essere prodotti. E ci sono già delle idee su che cosa può essere alla base di questo, di questi fenomeni, oppure per adesso siamo ancora, tra virgolette, in alto mare?
Sì, ci sono un paio di idee che circolano con maggiore frequenza fra gli addetti ai lavori. Uno è che si tratti di eventi esplosivi che occorrono alla superficie di stelle chiamate magnetar, che sono stelle di neutroni altissimamente magnetizzate, con un campo magnetico fino a 1.000.000.000 di volte il campo magnetico della Terra. A seguito di ciò, queste stelle, di fatto, la struttura di queste stelle, di fatto, è dominata dall'energetica del campo magnetico, e quando il campo magnetico per qualche motivo si riassesta, la stella può emettere dei lampi poderosi di onde elettromagnetiche a tutte le frequenze, principalmente nei raggi gamma, ma anche nei raggi X. E l'idea è che, sebbene uno di questi eventi non si sia mai visto nelle onde radio, ci sia una parte di energia emessa anche nelle onde radio, che poi può percorrere grandissime distanze ed arrivare fino a noi. Una seconda possibilità, abbastanza in voga, è che invece si tratti di eventi associati al collasso di una stella di neutroni a formare un buco nero. In questo caso l'idea è che la stella di neutroni si forma in una esplosione di supernova che occorre al termine della vita di stelle abbastanza massicce, sicuramente più massicce del Sole. Si forma una stella di neutroni che ruota molto velocemente, dopodiché questa comincia a rallentare, e quando ha rallentato troppo non ce la fa più a restare stella di neutroni e la gravità vince e la stella di neutroni si trasforma in un buco nero. In questo passaggio da stella di neutroni a buco nero, calcoli teorici mostrano che dovrebbe essere emesso un lampo o due lampi di onde radio, che potrebbero proprio essere i FAST radio burst.
Ecco, qui mi viene fuori la seconda grossa curiosità dell'uomo della strada. Noi stiamo parlando di eventi che succedono da qualche parte nell'universo legati a un oggetto. Delle magnetar avevamo parlato in un post parecchio tempo fa, le stelle di neutroni, buchi neri, sono argomenti di cui, insomma, un pochino si sente parlare. Un radiotelescopio quanto è in grado di identificare una regione all'interno di cui guardare per vedere se c'è qualcos'altro di interessante, magari con un telescopio piuttosto che con un satellite che vede i raggi gamma o insomma un altro strumento che veda qualcosa di diverso rispetto alle onde radio?
Questo è un punto molto importante, perché certamente l'identificazione di una controparte di questi eventi ad altre lunghezze d'onda sarà la chiave di volta per risolvere un po' il mistero sulla loro origine. Con i nostri radiotelescopi, che sono radiotelescopi a disco singolo, in particolare con i radiotelescopi di Parkes in Australia, all'interno della collaborazione internazionale a caccia di questi eventi, è quello il radiotelescopio che in questo momento stiamo utilizzando. Diciamo, con radiotelescopi di questa classe si riesce a identificare la direzione di provenienza del lampo radio veloce con un errore che è circa metà del diametro apparente della Luna. Chiaramente si tratta di una porzione ampia di cielo all'interno della quale è difficile poi identificare quale possa essere il responsabile dell'evento ad altre lunghezze d'onda. È stato però messo in piedi proprio recentemente al radiotelescopio di Parkes dal nostro gruppo un meccanismo per distribuire rapidissimamente l'allerta a seguito di uno di questi eventi. In meno di 10 secondi l'evento viene riconosciuto e in pochi minuti siamo in grado di distribuire via email o con altri ausili elettronici, l'avviso a tanti colleghi che operano a tanti altri radiotelescopi o telescopi canonici in giro per il mondo, oltre che ai centri di ricerca spaziale per ripuntare alcuni dei telescopi in orbita. Da tutta questa congerie di inseguimenti a posteriori, ci auguriamo presto di riuscire a far saltare fuori una controparte di uno di questi eventi ad un'altra lunghezza d'onda, e questo ci permetterebbe da un lato di identificare con certezza e precisione in coordinate celesti la direzione di provenienza, e d'altro canto di cominciare a capire, a seconda dell'ambiente in cui l'evento ha avuto luogo, dal tipo di galassia, dal fatto che sia al centro o ai bordi di una galassia, o che si trovi fra una galassia e l'altra, cercare di capire la natura e l'origine dell'evento stesso.
E questo effettivamente mi ricorda un pochettino quello che si fa anche ad esempio per le supernove, per le onde gravitazionali, cioè questa specie di alert in cui si va a cercare, quando c'è un evento di particolare interesse per quello che riguarda la luce, le onde radio, le onde gamma, i gamma ray burst, di andare a cercare con altri strumenti nella stessa regione per vedere se sta succedendo qualcosa di interessante e capire cosa c'è all'origine di quell'evento di altissima energia. Ecco, l'ultima cosa che mi veniva in mente in questo frangente è: dicevate che questo genere di evento così estremo e così particolare è stato scoperto pochissimi anni fa. Ora, l'umanità guarda il cielo da millenni e utilizza strumenti di vario genere come radiotelescopi anche da molti decenni. Secondo voi perché ci è voluto così tanto per scoprire questi oggetti? Cioè, erano particolarmente elusivi questi eventi da rendere difficile la rivelazione?
Il cielo transiente nelle onde radio è sempre stato estremamente elusivo per la metodologia stessa che è alla base delle osservazioni in questa banda dello spettro elettromagnetico. Non era infatti possibile fino a pochissimo tempo fa inquadrare ampie porzioni di cielo allo stesso tempo. Era come avere sempre uno zoom, e se voi usate uno zoom per fotografare l'ambiente circostante, è difficile che siate così fortunati da beccare eventi curiosi proprio nella direzione in cui state fotografando in quel momento. Molto meglio avere dei grandangoli, sempre per restare nel paragone con la fotografia, all'interno dei quali catturate un'ampia porzione dello spazio che vi circonda e avete maggiori chance di prendere per caso qualche evento interessante. Ebbene, grandangoli nel campo degli strumenti per catturare onde radio non erano sostanzialmente disponibili fino ai primi anni 2000, hanno cominciato a essere disponibili verso la metà degli anni 2000 e saranno invece disponibili con sempre maggiore angolo di copertura nei decenni prossimi. Quindi in qualche modo si è scoperto quello che prima non si poteva scoprire con i fast radio burst.
Ecco, questo immagino che prevenga alcune curiosità che a qualche nostro ascoltatore potrebbero venire, cioè il fatto che appunto sia un oggetto che è stato scoperto recentemente, anche se in qualche maniera strumenti che guardavano verso questo tipo di radiazioni esistono da parecchi decenni. Sara, ci sono altre cose che possiamo chiedere al nostro ospite?
Sì, anzitutto volevo scusarmi perché prima ho detto 1974 come scoperta delle pulsar, ma in realtà quello è l'anno del Nobel a Irwish, quindi è stato qualche anno prima, il 67, quando le hanno scoperte. Detto questo, io volevo chiedere a Andrea se magari voleva spiegarci un po' di più degli ultimi lavori che stanno uscendo in questo periodo sui fast radio burst. In particolare è uscita una lettera su Nature con dati del Green Bank e un altro lavoro invece in cui lui ha lavorato direttamente con i dati del Parkes, in cui vengono presentati alcuni particolari fast radio burst.
Sì, l'osservazione di un fast radio burst al Green Bank Telescope è molto interessante perché taglia definitivamente la testa al toro all'ipotesi che non si tratti di eventi di tipo celeste. È il terzo radiotelescopio del mondo che li vede e per la prima volta si sono visti anche ad una frequenza diversa dai circa 1400 MHz a cui erano stati visti presso il radiotelescopio di Parkes e quello di Arecibo in precedenza. Fra l'altro questo burst, pubblicato appunto su Nature, presenta anche per la prima volta la possibilità della misura della cosiddetta percentuale di polarizzazione lineare del segnale, che è un indicatore molto interessante. ai fini dello studio dell'origine di questi eventi, ad esempio andando in qualche modo a favorire l'ipotesi magnetar a cui accennavo in precedenza. Il secondo articolo in cui siamo direttamente coinvolti noi qui dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari, presenta invece il primo caso di un burst che, pur essendo sempre velocissimo, pochi millisecondi di durata, presenta un doppio picco, con il primo e il secondo picco che sono separati da 2,5 millisecondi, che in realtà, quando si risale alla distanza da cui l'impulso è partito e si tiene conto che negli oltre 2 miliardi di anni di viaggio che l'impulso ha effettuato l'universo si è espanso, implicano che all'inizio, quando l'impulso è stato rilasciato, la separazione fra la prima e la seconda parte dell'impulso, fra i due picchi, era di solo 1 millisecondo. E questo, curiosamente, invece, indicherebbe qualcosa a favore dell'altra ipotesi che ho menzionato prima, quella della trasformazione di una stella di neutroni in un buco nero. Quindi, ancora tante osservazioni dobbiamo effettuare, perché i dati che ci arrivano, tutti estremamente interessanti, al momento talora sono anche discordanti ai fini di crearci un'immagine precisa della natura di questi eventi.
Ecco, questo che racconti mi fa venire in mente un po' la storia dei lampi gamma, invece, che poi è stato scoperto che ne esistono i due tipi, i corti legati al merging di stelle e neutroni e i lunghi invece alle esplosioni di stelle supermassive. Potrebbe essere una cosa analoga anche per i fast radio burst?
Certamente, non c'è nessuna ragione per ritenere che deve essere un unico tipo di fenomeno a produrli, anche perché devono essere tanti. La cosa in qualche modo più stupefacente, che non abbiamo forse ancora menzionato, è che proiettando le probabilità di vederne uno sulla base di quanti se ne sono visti finora e di quanta parte di cielo è stata esplorata in questi ultimi anni, risulta che in realtà per vederne quella decina che abbiamo visto finora, gli eventi devono essere estremamente più frequenti, dell'ordine di circa 6.000 ogni giorno. E quindi cercare anche più di una origine è quanto mai opportuno.
6.000 al giorno è un numero gigantesco.
Su tutto l'universo, tieni presente. No,
Sì, sì, l'universo è molto grande, però 6.000 al giorno, cioè rispetto a quelli che cercano le supernove, questo dovrebbe essere quasi rassicurante per certi versi.
È un numero notevolissimo che ovviamente dà anche il peso dell'interesse astrofisico per la comprensione di questi eventi, che non sono fatti marginali. Essendo così frequenti, sono un momento abbastanza di rilievo nella descrizione del cosmo.
E quindi direi che su questo argomento c'è ancora parecchio da lavorare, e però per adesso non possiamo che aspettare nuovi dati e nuovi studi. In questo senso direi che è giunto per noi il momento di ringraziare e salutare Andrea, che peraltro l'abbiamo presentato come se fosse un nostro caro amico, ma ex direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, che ci ha dedicato il suo tempo per descriverci questo argomento così interessante e così curioso.
Con grande piacere, devo dire, perché quando si affrontano terreni inesplorati è lì che il piacere della ricerca si massimizza.
Assolutamente sì. E aspettare nuovi risultati per una nuova intervista fra qualche tempo.
Grazie Andrea.
Grazie infinite.
Grazie a voi.
E torniamo sulla Terra e restituiamo la linea allo studio.
Siamo alla conclusione di questa puntata numero 86 e come vi avevamo promesso, sì, abbiamo un ospite veramente illustre,
ingombrante,
soprattutto, sì, per il suo palco di corna. Potete sentire dietro di noi Rudolf Laren di Babbo Natale.
Sì, ai microfoni Scientificas per la prima volta nella storia,
per
Rudolf.
Grandi piccini.
Esatto. Che vi fa gli auguri, fai buon Natale, augura buon Natale a tutti gli ascoltatori di Scientificas, Rudolf.
E se tutto ciò vi sembra il richiamo d'amore di una renna, è perché Rudolf parla solo con richiami d'amore.
Parla solo di amore, come tutti i dipendenti di Babbo Natale.
E crea un sacco di problemi alle renne femmine di Babbo Natale, ma di questo magari parleremo in un altro episodio. In questo momento salutiamo il Rudolf, che avrà da fare nelle prossime ore.
Sì, si sta scaldando già le slitte, sta scaldando la slitta.
Vai piano con scaldando, per piacere, ok?
Beh, che cazzo le faccio? Scaldando si può dire in podcast,
sì,
credo.
Sì, certamente.
Abbiamo detto spica. Si può dire tutto.
Si può dire tutto ormai. Noi intanto, io e Simone, vi salutiamo tanto e vi facciamo gli auguri per le ormai prossime festività, perché non ci sentirete più almeno fino dopo Natale. Infatti i nostri amici genovesi stanno preparando una puntata speciale che uscirà il giorno 24, con la quale vi faranno gli auguri, ma noi non ci sentirete perché...
Perché saremo in vacanza
e andiamo a fare i ravioli.
Esatto, andiamo a fare i ravioli e giocare a tombola, perché siamo persone vecchie dentro.
Esatto, buon Natale, ciao ragazzi.
Ciao, buon Natale, buone feste.